Lorenzo Lamperti, giornalista freelance che si trova a Taiwan, a Taipei, scrive per più testate, anche China Files, ma anche testate cartacee italiane, perché contemporaneamente ci sono un po' di questioni e di eventi nell'area Indo-Pacifica, in particolare in Cina. In Cina, Pechino, c'è l'Assemblea Nazionale del Popolo e invece continua a esserci correlata una sorta di crisi di Taiwan che prosegue dall'appuntamento di Pelosi di agosto. Con la storia e prosegue adesso con delle manfrine che vedono Tsai andare la presidente andare a Washington anziché il contrario, cioè doveva esserci, credo, McCarthy doveva andare a Taiwan. Non ci sono i presupposti per farlo, anche per la questione molto più ampia del conflitto in Ucraina che vede la Cina non schierata ma alleata con i russi. Non, è stato sottolineato in questi giorni che non sono state date armi da parte di Pechino a Mosca e questo probabilmente la porrebbe in una posizione per fare da paciere. Però contemporaneamente l'alleanza verte su una questione abbastanza precisa, forse sarebbe da sviscerare più globalmente, cioè che sia Russia che Cina mirano a mantenere il multilateralismo laddove invece gli americani vedono una loro comunque supremazia e una conduzione americana. Ecco, tutto questo crea delle condizioni di tensione da un lato e dall'altro il tentativo da parte dei cinesi di mantenere tranquilli i mercati che sono l'essenza che interessa ai cinesi. Ultimamente però quello che ci ha portato a chiedere a Lamperti un punto di vista da Taipei su quello che succede nello stretto è che pare ci siano delle manovre che potrebbero preludere a un'aggressione da parte cinese e in fondo Taiwan non è solo una Cina nazionalista, una scheggia impazzita da Chiang Kai-shek in avanti, ma è anche il luogo dove ci sono tutti i microchip del mondo e quindi chi mette le mani su quello diventa un po' il padrone del commercio mondiale, dell'industria mondiale, delle nuove tecnologie. Da tutto questo, che cosa si può desumere dei rapporti che intercorrono tra America e Cina, tra Taiwan e America, tra Taiwan e Cina?
Allora, vabbè, diciamo che restando più sull'attualità, chiaramente la cosa che è cambiata molto negli ultimi anni, non da Pelosi, cioè Pelosi è il culmine di un processo che è iniziato ben prima, nonostante quello che si dice di solito. Diciamo che quello che è cambiato è che se mentre prima Washington fungeva un po' da arbitro tra le due sponde dello stretto ed evitando azioni unilaterali da una parte e dall'altra, quindi tutelando Taipei di fronte a un'ipotetica azione militare da parte di Pechino, ma anche tutelando Pechino di fronte a un'ipotetica dichiarazione di indipendenza formale di Taiwan in quanto Repubblica di Taiwan, cioè gli Stati Uniti si opponevano e ufficialmente si oppongono ancora a entrambe queste azioni unilaterali. Negli ultimi anni questa posizione, diciamo, da arbitro degli Stati Uniti non viene più percepita come tale né da Pechino né in maniera crescente anche in realtà anche da Taipei, cioè sostanzialmente nella prospettiva di Pechino, gli Stati Uniti starebbero in qualche modo sostenendo quelli che definiscono a Pechino secessionisti taiwanesi. In tutto ciò, diciamo che si inserisce questa annunciata visita della presidente Tsai Ing-wen, sarà uno scalo in realtà, un doppio scalo, uno in California e uno a New York, durante un più ampio viaggio in America centrale a inizio aprile. un doppio scalo in cui dovrebbe incontrare appunto lo speaker del congresso Kevin McCarthy. La giustificazione che è stata data ufficialmente, cioè la linea che è stata data dal Financial Times, è quella che sostanzialmente, appunto, come dicevi, si cerca di evitare una reazione più aggressiva con una seconda visita di uno speaker americano a Taipei, dopo quella di Pelosi. Io non condivido per niente questa lettura. Nel senso che innanzitutto la visita di Tsai negli Stati Uniti con un incontro di così alto livello è un nuovo precedente, cioè non ha precedenti passati. È vero che Tsai ha fatto altri scali negli Stati Uniti, per esempio nel 2019 a Denver, ma era stata 4 ore, 5 ore e non aveva incontrato nessun politico di alto
Ah,
livello.
sì.
Quindi è un nuovo precedente. È vero che la visita di McCarthy sarebbe stata letta come provocatoria a meno di un anno da quella di Pelosi, ma innanzitutto non è garantito che la visita poi non avvenga. Cioè, McCarthy stanotte ha confermato che incontrerà Tsai, ma ha detto che questo non preclude una sua futura visita. Quindi non è assolutamente detto che non arrivi, e qua a Taipei posso dire che la si aspetta con certezza nel 2024. E poi, in secondo luogo, appunto, la visita di McCarthy avrebbe comunque avuto un precedente, quello di Pelosi, precedente pericoloso, però abbiamo già visto una reazione cinese che avrebbe potuto mantenersi, diciamo, più o meno in linea con quella dello scorso agosto. Invece, se passa la convinzione da parte di Pechino che questo è un episodio nuovo, e quindi l'asticella viene portata ancora più in alto, cioè Tsai, che sul territorio statunitense incontra un politico di alto livello, terza carica degli Stati Uniti, probabilmente anche la Cina potrebbe sentirsi quasi, diciamo, in dovere di effettuare qualcosa di nuovo. Quindi, oltre alle esercitazioni che abbiamo già visto lo scorso agosto, potrebbe effettuare cose nuove. Quali sono queste azioni nuove? Quali potrebbero essere? Ovviamente non lo possiamo sapere adesso, però posso dire quello che si ritiene qui. Cioè, il ministro della difesa di Taiwan, per esempio, ha dichiarato ieri che, secondo fonti di intelligence taiwanesi, quest'anno si potrebbe rischiare per la prima volta un'incursione navale o aerea all'interno delle 12 miglia nautiche dalle coste taiwanesi, cioè direttamente nello spazio aereo o navale di Taiwan, cosa che non è mai accaduta, perché le incursioni di cui parliamo quasi quotidianamente sullo stretto di Taiwan non si sono mai avvicinate alle 12 miglia nautiche.
Ah, neanche
Questa
quelle di
sarebbe una cosa
agosto,
nuova.
neanche quelle di agosto, quando
Mai,
era
mai.
stato.
Massimo sono arrivate alle 24 miglia nautiche. Chiaramente un'azione all'interno delle 12 miglia ha conseguenze non solo simboliche, ma molto pratiche, perché a quel punto l'esercito taiwanese, per prassi, sarebbe costretto ad abbattere l'aereo o attaccare o sparare, insomma, la nave che effettuerebbe l'incursione. Però qua, quindi, portando a rischi di un'escalation. Adesso facciamo uno scenario piuttosto fosco, però diciamo, ecco, questo è uno scenario che ha ipotizzato direttamente il ministro della difesa taiwanese in questi giorni, ed è per dire che, secondo me, insomma, la visione per cui l'incontro tra Tsai e McCarthy se avviene negli Stati Uniti se è tutto bene, e se invece avviene a Taiwan comporta maggiori rischi, non la condivido, ecco, non sono d'accordo. No, soprattutto non sono d'accordo le fonti con cui ho parlato qui a Taiwan, ecco, che io può lasciare tempo che prova quello che penso io.
Infatti era un po' questo che volevo chiederti, cioè qual è lo spirito, cosa si aspetta la gente ormai vivendo a Taiwan, vedrai se ci sono maggiori preoccupazioni rispetto a tempi precedenti, oppure Tsai è stata eletta forse sulla spinta proprio di una sorta di preoccupazione. C'è un industriale, mi pare che si chiami Gu, che vorrebbe
Grazie.
fare a fare da stabilizzatore, e avrebbe dovuto vincere lui, anche perché era un grande amico di Trump e aveva forse un sostegno da parte sua. Ecco, cosa è successo perché è rimasta Tsai, e quindi quali umori sono quelli della popolazione, che conduce o da una parte o dall'altra a portare al potere l'uno o
E mi
l'altro?
chiedevo anche se Tsai non rappresentasse per certi versi quella parte della popolazione, soprattutto quella parte giovane che ormai si sente taiwanese, cioè che ha costruito un'identità differente da quella della Cina continentale.
Sì, assolutamente, questo è un bel argomento, nel senso che se vediamo tutti i dati dei sondaggi, vedi cosa succede? Che qui annualmente fanno dei sondaggi dove chiedono: tu ti senti taiwanese, ti senti cinese oppure ti senti sia sia taiwanese sia cinese. Ecco, ovviamente la percentuale negli ultimi 30 anni di chi si definisce solo taiwanese è aumentata in maniera esponenziale, cioè è arrivata a superare il 60%. C'è ancora un 30-35% di persone che si definisce comunque sia taiwanese sia cinese. Ovviamente più si abbassa l'età, più, come giustamente dicevate voi, il sentimento di taiwanesità aumenta. Come questo, perché insomma, motivazioni abbastanza chiare sia a livello storico sia a livello politico. Insomma, i taiwanesi più giovani hanno vissuto solo la democrazia, non si ricordano la legge marziale imposta dal Kuomintang e da Chiang Kai-shek.
Ma questo avvantaggerebbe chi tra i due? Cioè, in fondo, Go è stato del Kuomintang anche lui, anche se è un grande tycoon, è il massimo fornitore della Apple. Insomma, cioè, questo stato di fatto avvantaggerebbe lui o elementi come, sai?
Ma intanto Terry Guo non è ancora un candidato, cioè si era candidato alle primarie nel 2019 col Kuomintang e ha perso. I direttori del Kuomintang gli preferirono Anko Yu, un candidato piuttosto debole, che infatti fu sconfitto agevolmente da Tsai. Ci sta riprovando Guo quest'anno, cioè ha annunciato che vorrebbe riprovare a candidarsi alle primarie del Kuomintang. Il Kuomintang è in una fase in cui sta decidendo se dargli spazio o no. Questo perché sostanzialmente il Kuomintang punta, adesso non voglio entrare in dinamiche troppo interne, magari che annoiano, ma il Kuomintang punta su un altro nome, che è Ouyou-i, che è il sindaco di Nuova Taipei. È un personaggio molto apprezzato, tra l'altro ex DPP, ex poliziotto, molto apprezzato, senza, diciamo, contaminazioni, passatemi questo termine, internazionali, cioè non ha rapporti pregressi, non ha mai avuto a che fare con diplomazia politica estera, quindi non ha rapporti né con Pechino né con Washington. Questo è visto dal Kuomintang, che ha una linea chiaramente meno appetibile per quella parte di popolazione taiwanese di cui parlavamo prima, perché è meno chiara, cioè sul futuro, è meno chiara su che cosa vuole fare, cioè vogliamo l'unificazione oppure vogliamo il mantenimento dello status quo, vogliamo l'indipendenza formale, non si capisce, insomma, benissimo la visione futura, la prospettiva futura del Kuomintang. E questo chiaramente favorisce quando si va a votare su temi identitari e su rapporti intrastretto, è chiaro che questo favorisce il DPP, però, che è il partito di maggioranza di Tsai. Però voglio dire che Tsai è una figura moderata all'interno della scena politica taiwanese. Tsai è una figura assolutamente moderata. Se voi parlate con chiunque membro del Kuomintang off the record, vi dice che sostanzialmente è quasi in linea
Filo
a
cinese.
livello teorico insomma, è della stessa pasta di Ma Ying-jeou, vi dicono in maniera off the record, mentre ufficialmente non lo diranno. Ben diversa invece è il nome di William Lai, che è l'attuale vicepresidente e il 99% sarà il candidato alle presidenziali del 2024. William Lai invece è una figura molto più radicale, cioè nel 2019 il DPP era sull'orlo della scissione, cioè c'era la corrente più moderata guidata da Tsai, che era arrivata ormai, era molto criticata, era sotto assedio dall'ala più radicale guidata appunto da Lai, ed erano sull'orlo della scissione. Poi cosa successe? Successe che, come accade sempre, più la Cina mostra i muscoli e più i taiwanesi se ne allontanano. Cioè, era un anno elettorale anche in quel caso, no? Di campagna elettorale verso le elezioni del 2020, il DPP era sull'orlo della scissione. Cosa succede? Xi Jinping, dopo che il DPP aveva straperso le elezioni locali del novembre 2018, cioè la stessa cosa che è successa quest'anno, nel novembre 2022, ancora una volta il DPP ha straperso le elezioni locali. In quel momento cosa fa Xi Jinping? Ritiene che probabilmente la politica di rapporti Taipei-Pechino non viene apprezzata dai taiwanesi, perché aveva chiaramente portato a una serie di raffreddamenti sull'asse non solo diplomatico ma anche commerciale, che invece durante l'era Ma Ying-jeou c'erano stati un sacco di accordi, no? Era molto florido lo scambio, l'interscambio economico fra le due sponde. E quindi Xi Jinping ci mette un po' il carico, fa il discorso di inizio anno 2019 più duro di sempre. Più duro di sempre sulla questione di Taiwan. Ribadisce sostanzialmente che un paese due sistemi è l'unico modello possibile, che i taiwanesi lo devono accettare, altrimenti insomma, la questione non può essere più tramandata di generazione in generazione e non viene esclusa l'azione militare. Non è una cosa nuova, ma viene detta veramente in quella sede con un'enfasi e un'urgenza maggiore rispetto al solito. Dopo qualche mese sappiamo quello che è successo a Hong Kong, e quindi diciamo che il combinato di questi due elementi ha fatto sì che il voto del 2020 a Taiwan, gennaio 2020, si concentrasse esclusivamente sui temi identitari, e sui temi identitari il DPP ha una linea più chiara, più semplice, più appetibile per soprattutto le classi, le generazioni più giovani rispetto al Gomindan e stravinse il DPP. Per non farla esageratamente lunga, quest'anno stiamo rivivendo una situazione simile, con la differenza appunto che il candidato del DPP, 99%, sarà una figura molto più radicale di Tsai, e questo però è un'arma a doppio taglio per il DPP, perché chiaramente i taiwanesi non vogliono l'unificazione o la riunificazione, ma ovviamente non vogliono neanche la guerra. E se diciamo che se il Kuomintang riuscirà a convincere gli elettori taiwanesi che eleggendo Lai il rischio di un conflitto aumenterebbero in maniera esponenziale, allora il Gomindana ha ancora una possibilità di ribaltare i pronostici sulle elezioni del 2024. Dipenderà molto anche da quello che farà Pechino quest'anno. E anche per questo che è un po' un rebus per Pechino, no? Cioè, in che modo reagire all'incontro Tsai-McCarthy? Perché sanno che più mostrano i muscoli, più rischiano poi di favorire magari la parte politica che gli è meno favorevole, a Taiwan. Quindi è un po' un rebus. Got a lot on my mind and I'm trying not to waste no time. I know I'ma get mine, and not today, then that's fine. Ooh, you're fine. Under the dark blue sky, you and I set in stone sapphire. Even when we say goodbye, I feel alive. Happy blues never tire. It's like our souls have met before. Our chemistry is down to the core. Like our souls have met before. And it's so hard to ignore. Tell me more. Gira, gira, shenge. Gira, giri bikuri kumutima. Gira, giri bikuri kumutima. I can feel my heart beating. I just close my eyes. I breathe in. You and I, it's like our souls have met before. Our chemistry is down to the core. Like our souls have met before. It's so hard to ignore. Tell me more. Gira, gira, gente. In the state that I'm in, I'm yelling toka to all the lames in the game. They claim they're ways deep from me. They're all the same, you see. I'm trying to catch a flame, now I'll never be the same. Got me drowning so deep in this liquor, so sap and so drunk. You're the one I wanna tame. I'm drowning and I can't complain. Drowning and I can't complain. I just wanna be a main, yeah. I've been through so much pain. Now they calling me insane. Don't wanna see me plain, fly high. No matter if sun or rain, can't lie. I just wanna feel it on my skin, feel it deep within, make me spin. I can feel your heart beating. Just close your eyes. It's okay, breathe in. It's just you and I, so I'm gira. Iram,
Senti, prima delle vicende di Hong Kong, questa ipotesi di un paese e due sistemi sembrava abbastanza accettata a Taiwan. Le vicende di Hong Kong hanno fatto cambiare il sentiment dell'opinione pubblica, sicuramente.
Sì, diciamo che non era accettata neanche prima dalla stragrande maggioranza della popolazione taiwanese. E quello che è successo nel 2019 sicuramente ci ha messo la pietra tombale, cioè anche dalla parte più, diciamo, affine al dialogo, più incline ad ascoltare, quegli eventi hanno spazzato via quella possibilità. Cioè anche hanno tra l'altro innescato anche un tentativo di cambiamento del Kuomintang. Cioè il Kuomintang ha iniziato comunque una ridiscussione anche della sua posizione sui rapporti con Pechino, cioè mantiene una posizione molto dialogante. C'è stata di recente anche una delegazione del Kuomintang col vicepresidente del partito che si è recata a Pechino, per esempio. Però diciamo che a livello di visione futura non è più proponibile una visione che dica ok, adesso possiamo iniziare a vedere, cioè entriamo in un processo in cui capiamo come in qualche modo diciamo, non dico tornare insieme, ma anche creare un'unità di tipo politico. Ecco, questo tipo di posizione neanche il Kuomintang è più in grado di esprimerla. Quindi in realtà se parlando anche con i funzionari del Kuomintang è interessante, perché emerge una cosa. Cioè è vero che un'ipotetica vittoria del Kuomintang nel 2024, cioè a gennaio 2024, probabilmente abbasserebbe le tensioni, dimezzerebbe le tensioni, o addirittura abbasserebbe il 70-80% di colpo nell'immediato, nel breve termine. Però nel medio lungo lo stesso Kuomintang dice però poi noi non potremmo firmare chissà cosa, cioè di approfittarne per stringere, per chiudere accordi rilevanti. Il Kuomintang sa che non potrebbe fare cose simili, potrebbe chiaramente riaprire da tutto un punto di vista magari di commerciale e quant'altro, ma di posizionamento generale, di postura generale, quindi magari acquistare meno armi dagli Stati Uniti, oppure avere sì una delegazione americana, ma avere anche una delegazione cinese, fare una visita negli Stati Uniti, fare una visita anche in Repubblica Popolare, ok? Però a livello proprio concreto di passi avanti verso la riunificazione, se Pechino spinge sull'acceleratore, il Kuomintang dovrà mettere un freno. E quindi questo per assurdo può creare quasi più tensione nel lungo termine, ci pensiamo, no? Perché a quel punto cosa dice il Partito Comunista Cinese? Potrebbe dire, beh, allora a questo punto non ho più nessun interlocutore politico a Taipei, cioè vince il Kuomintang o vince il DPP. Sì, diciamo, si possono ridurre le tensioni, si possono ridurre, il Taiwan può essere più neutrale, tra virgolette, tra me e gli Stati Uniti, potrebbe bastare questo, allora siamo tutto bene, lo status quo regge, ma se Pechino invece vuole di più, cioè vuole arrivare concretamente alla riunificazione, il Kuomintang non potrebbe neanche lui.
Potrebbe questo sorgere in seguito al fatto proprio che Pechino vorrebbe controllare maggiormente la produzione di microchip? O...
Allora, secondo me questo è un elemento, sicuramente è uno degli elementi all'interno del discorso, non è l'elemento né scatenante né decisivo, cioè io non credo alla, ma insomma basta vedere la storia, cioè la questione taiwanese non è che nasce per i semiconduttori e non morirà con i semiconduttori,
certo.
Cioè nel senso che è vero che può essere un elemento che può rallentare o accelerare alcuni calcoli, ma non è che se domani mattina si interrompono improvvisamente le forniture di microchip taiwanesi alla Repubblica Popolare, Pechino decide di invadere, né al contrario se continuano a fluire i microchip da una parte all'altra dello stretto, allora questo pone al sicuro per l'eternità Taiwan. Penso che sia un elemento che appunto può al massimo influire sulle tempistiche. Pechino ha intenzione di continuare a provare a trovare una soluzione politica, i microchip continuano a fluire, allora può essere un elemento che può, diciamo, tenere calma o incentivare una postura meno aggressiva da parte di Pechino. Però ecco, non penso che sia l'elemento dirimente. Sia l'elemento dirimente. Posso dirvi su questo punto che comunque a Taiwan non sono contenti. Nonostante poi le dichiarazioni ufficiali, non sono contentissimi delle mosse di Biden sui semiconduttori, cioè sia da un punto di vista economico, cioè ovviamente le restrizioni comportano, rischiano di comportare un
Minor
controllo
profit.
maggiore delle esportazioni verso la Cina continentale, e c'è un discorso economico. A Taiwan non c'è grande entusiasmo per le restrizioni, per le manovre, insomma, di Biden sui semiconduttori, no? Perché comunque da una parte c'è un discorso economico, cioè il 60% delle esportazioni di semiconduttori nel 2022 di Taiwan sono state proprio verso la Repubblica Popolare Cinese. Ma poi c'è un discorso proprio politico-diplomatico, cioè al di là dei rischi o meno di invasione, in assenza di dialogo politico tra i due governi dello stretto, cioè spesso sono proprio questi colossi dei microchip, o comunque colossi digitali, a fungere da interlocutori. Cioè, a novembre l'incontro di più alto livello degli ultimi 8 anni ormai tra Taiwan e Cina continentale è arrivato quando Morris Chan, il fondatore di TSMC, che è il principale colosso di semiconduttori al mondo nel comparto di fabbricazione e assemblaggio, cioè detiene da sola oltre il 50% dello share globale, Morris Chan ha incontrato Xi Jinping a Bangkok durante il summit dell'Asia Pacifico, in un breve e brevissimo dialogo bilaterale, però questo è stato l'incontro più importante tra esponenti delle due sponde dello stretto, dal storico incontro fra Ma Ying-jeou e Xi Jinping stesso nel 2015 a Singapore. Quindi questo fa capire che nel caso dovesse essere deciso questo legame tecnologico, diciamo così, verrebbe meno un altro dei pochissimi canali di dialogo che esistono in questo momento fra Taipei e Pechino.
Senti, pensavo se il Chip and Science Act, che in qualche maniera poi prevede, insomma, quasi 52 miliardi di dollari verso le società che poi faranno delle attività che riguardano i microchip negli Stati Uniti. Si parla già di una proposta a TSMC di andare a costruire in Arizona. Abbia anche questo scopo, cioè di evitare questa sorta di diplomazia parallela, considerando anche che se si prendono i finanziamenti da questo Chip and Science Act, le società non possono esportare in Cina e Russia più di microchip che hanno più di 28 nanometri, e che vuol dire microchip piuttosto arcaici, diciamo così, che non possono essere utili perché adesso il livello standard sono dai 3 o ai 5.
Sì, allora, sì, poi dipende anche in realtà dall'applicazione che si fa di questi microchip, cioè per esempio per quelli che si utilizzano nel settore automotive sono più grandi di quelli da 3-5 nanometri, ma questo non significa che siano meno avanzati. Però è verissimo quello che dicevi, cioè sul fatto che chiaramente partecipando alle nuove iniziative normative statunitensi si impedisce sostanzialmente di esportare tecnologia più avanzata verso le aziende di Pechino. Sì, penso che rientri anche questo calcolo da parte degli Stati Uniti, oltre anche a quello di portarsi un po' in casa talenti e capacità ingegneristiche rispetto magari a un luogo che in un ipotetico futuro si potrebbe anche perdere, no? Cioè, quindi immaginiamoci una guerra, al di là della semplice presa di controllo in realtà delle fabbriche TSMC da parte della Repubblica Popolare Cinese, si rischierebbe anche la loro distruzione sostanzialmente, cioè con effetti sulla produzione di vasta portata. Chiaramente portarsi invece in casa competenze in tal senso potrebbe prefigurare per gli Stati Uniti la possibilità, insomma, una exit strategy di poter attutire il colpo su un ipotetico conflitto su Taiwan. Questo chiaramente ha portato anche la TSMC e il governo taiwanese, dove taiwanesi sono su questi movimenti, ma proprio per un discorso di vedere con sospetto il fatto che alla fine il principale asset tecnologico, economico alla fine di Taiwan venga diciamo cooptato per essere portato altrove, non solo negli Stati Uniti, ma anche dove appunto verranno costruiti due stabilimenti. Sono già, uno è già quasi in fase di completamento in Arizona, ma ci saranno anche 1/2 stabilimenti in Giappone, potrebbe esserci uno stabilimento anche in Germania. La TSMC ha dovuto, diciamo, contestualmente, non a caso, questi annunci sull'Arizona, ha aperto intanto la produzione di massa a 3 nanometri. Poi ha annunciato di aver già trovato il sito per iniziare la produzione di massa a 2 nanometri entro il 2024 e ha ribadito, insomma, ma grandi investimenti interni, cioè per ribadire sostanzialmente che sì, andiamo negli Stati Uniti, andiamo in Giappone, ma non vi preoccupate che il core business resta qui. Questo è un tema molto sensibile e molto delicato che farà parte anche della campagna elettorale per le presidenziali 2024, senza dubbio. Oh.
Xinjiang, credo che si dica così, il ministro degli esteri cinese, ha attaccato direttamente gli Stati Uniti in questi giorni, forse proprio per marcare il territorio, si direbbe, perché da un lato sì, dice noi non abbiamo mai dato armi ai russi, però sono gli americani quelli che stanno cercando di portare l'escalation a livelli altissimi, mentre invece anche dal punto di vista economico l'aumento degli tassi di interesse produce crisi del debito, quindi tensioni sui mercati. E non c'è bisogno di una nuova NATO nell'Indo-Pacifico. Tutto questo è solo un modo per appunto marcare il territorio, oppure ci sono davvero delle minacce reali che in questa contingenza dell'Assemblea Nazionale del Popolo possono essere ricondotte anche a una sorta di a uno scontro tra diversi poteri, anche tra Xi e Xinjiang e altri.
Sì, no, ho visto questo tipo di costruzioni su alcuni media italiani, ma la ritengo assolutamente infondata. Non c'è nessuno scontro fra poteri all'interno del Partito Comunista Cinese. La presa di Xi Jinping è forte più che mai, e quanto ha detto Xinjiang è perfettamente in linea con quanto detto da Xi Jinping sia al 20° congresso, sia il giorno prima davanti alla conferenza politica consultiva del popolo cinese. Cioè, Xi Jinping ha detto in maniera mai così esplicita che gli Stati Uniti stanno guidando un tentativo occidentale di contenere, accerchiare e sopprimere l'ascesa della Cina, cosa che pone gravi minacce allo sviluppo del nostro paese, così ha detto Xi Jinping di fronte a quasi 3.000 delegati.
Come percezione forse è anche fondata.
Vabbè, no, la prospettiva cinese è questa, diciamo che è cresciuta mano a mano negli ultimi anni, cioè un riequilibrio della bilancia commerciale, ma c'era un tentativo degli Stati Uniti di contenerne l'ascesa, in quel momento, insomma, tecnologica, ma sappiamo bene che la tecnologia non è solo tecnologia, ma è anche geopolitica. E tutto quello che abbiamo visto negli ultimi anni, diciamo che non ha fatto che confermare ulteriormente Pechino delle sue convinzioni, cioè che l'obiettivo degli Stati Uniti sia quello non di riequilibrare i rapporti, ma proprio di contenerne, pregiudicarne probabilmente l'ascesa da punti di vista. Dall'altra parte, a torto ragione, invece si percepisce la Cina come sempre più aggressiva, ma la Cina sostanzialmente si giustifica anche le sue manovre muscolari nel vicinato asiatico come una necessità di difesa, in realtà, dalle manovre contrapposte americane. Quindi quello che ha detto Cingani direi che è perfettamente in linea con la visione che già conosciamo, del governo cinese. Sicuramente ha usato termini magari più coloriti e più che denotano una maggiore urgenza rispetto al passato, ma anche perché intanto è la prima conferenza stampa di Xi Jinping al ministro degli esteri, quindi doveva un po', diciamo, farsi anche conoscere, e lui era definito, insomma, era ritenuto da molti osservatori, anche americani, una colomba. Quindi diciamo che per restare in linea invece col falco Xi Jinping ha dovuto magari anche alzare un pochino i toni. Cioè la sua nomina a ministro degli esteri è stata accolta molto positivamente, perché lui era l'ambasciatore cinese a Washington fino a pochi mesi fa, quindi è stata anche una scelta molto inusuale quella di un passaggio diretto da ambasciatore a Washington a ministro degli esteri, no? E faceva intendere che probabilmente ci sarebbe stata la voglia di provare a riavviare il dialogo. E probabilmente c'era questa voglia, ma quello che è successo nell'ultimo mese l'ha un po' pregiudicato, no? Perché dalla vicenda del presunto pallone spia che ha fatto cancellare la visita di Blinken, alle accuse sulle armi che poi, insomma, provenivano da fonti russe, e sappiamo benissimo che nell'interesse di Mosca c'è quello di magnificare i rapporti con la Cina anche al di là di quanto sia la realtà, no? Per farsi vedere non sola. Le accuse anche riesumate sull'origine del Covid, eccetera, eccetera, è chiaro che il dialogo è andato a farsi benedire, no? In questo momento non ci sono grandi prospettive. E quindi mi sembra un po' che sia espressione questa conferenza stampa di Cingan di tutto questo, e anche di una visione in parte anche fatalista quasi sui rapporti bilaterali, cioè ecco, anche di mancata proprio fiducia. Cioè tante volte faceva riferimento la Cina, i media di Stato cinesi fanno riferimento, no, al consenso tra i due leader, cioè facendo riferimento alle telefonate, l'incontro che è stato a Bali fra Biden e Xi Jinping, in cui comunque si evidenziano i punti di contatto. Però la Cina sente di non potersi fidare comunque degli Stati Uniti, cioè che sostanzialmente al di là di quello che vuole fare Biden, ci siano comunque forze, così vengono definite dai media cinesi, dal governo cinese, si pensa per esempio, non so, al Pentagono, che comunque vogliono evitare che questo dialogo vada in porto. E quindi, insomma, direi che il discorso di Cingane è in linea con tutto questo. Secondo me è significativa però la porta lasciata molto aperta all'Europa, no? Un po'
Ah,
in
sì.
linea con quello che è successo col tour di Yuan Yi, il capo della diplomazia del Partito Comunista Cinese, che è stato in Europa recentemente. Cioè, sostanzialmente Cingane ieri dice noi vogliamo rafforzare la cooperazione con l'Europa e insomma le supportiamo il raggiungimento di un'autonomia strategica, cioè ergo l'implicito qual è? Un'emancipazione dalla politica estera degli Stati Uniti.
Certo che comunque sarebbe anche nell'ottica del multilateralismo, cioè staccare l'Europa dagli Stati Uniti crea un soggetto autonomo ulteriore con cui fare affari, che
Esatto.
è in contrapposizione con quello che sta con la politica americana in Europa. Ti volevo chiedere se tutto questo discorso poi si inquadra con l'aumento delle spese militari cinesi del 7,2%, anche se poi in soldoni sono 230 miliardi di dollari, neanche un terzo di quello che spendono gli americani nell'anno.
Sì, esatto. No, poi tra l'altro l'aumento del budget militare devo dire che è stato perfettamente in linea con quello degli ultimi anni. Cioè, nonostante la guerra in Ucraina, nonostante le manovre in Asia Pacifico, le varie tensioni descritte, comunque insomma negli ultimi anni stiamo a vedere i numeri, 2020 più 6,6%, 2021 più 6,8%, 2022 più 7,1%. Quest'anno 7,2% vuol dire quindi che il trend, addirittura il tasso di crescita è rallentato rispetto all'anno scorso, in realtà, no? Perché se era stato un aumento dello 0,3% del tasso di crescita tra 2020 e 2021, invece quest'anno l'aumento del tasso di crescita è stato 0,1%. Quindi diciamo che è un trend, diciamo, coerente con se stesso e anche al di sotto delle attese per tutti i discorsi che abbiamo fatto adesso. È vero però che bisogna stare attenti che sul fronte, chiaramente sullo sviluppo militare cinese c'è una fortissima fusione tra settore civile e militare che spesso, diciamo, impedisce di fotografare l'intero panorama delle spese militari effettive. Ecco, cioè, queste sono quelle ufficiali, ma probabilmente c'è anche un fenomeno più ampio di quello che viene descritto dai numeri. Però, insomma, per restare ai numeri ufficiali, sicuramente è un dato sul quale, infatti, non mi sembra che si sia potuto costruire grandi scandali o minacce varie, insomma, perché è un dato in linea e un aumento molto più basso rispetto a quello di altri paesi. Ma anche, per esempio, per restare all'Asia orientale, il Giappone ha aumentato il budget
Ah, sì.
militare di oltre il 20%
Ah, sì,
quest'anno.
infatti non c'è confronto, ma d'altra parte è anche vero che appunto quello cinese è un'industria molto dual, che è sia civile che militare, quindi è un po' difficile riuscire a scomporre quelli che sono gli investimenti.
Esatto,
Potrebbe anche essere messo in relazione al fatto che si prevede solo un 5% di aumento del PIL. Per quest'anno, cioè, quindi c'è una riduzione, quindi ci sono meno risorse da investire.
Questo può anche essere che ci sia un impatto di questo tipo, anche se il 5% in realtà anche qui probabilmente andrà più alto, almeno secondo tanti analisti in realtà si prevede una crescita più vicina al 6 che al 5%, infatti anche qui Reuters per esempio si aspettava un target tra il 5,5 e il 6%. Probabilmente la Cina, dopo aver mancato il target del 5,5 dell'anno scorso, ha deciso di andare un po' più schiscia, come si dice a Milano, e quindi insomma dare un dato che sono sicuri di non mancare probabilmente, anche perché Li Keqiang, il premier uscente, nel suo discorso, l'ultimo discorso di lavoro del governo, ha insistito molto, cioè la parola più utilizzata da Li Keqiang nel suo discorso è stabilità, e quindi questo lascia capire che probabilmente il focus principale della Cina sia appunto quello di garantire una crescita magari meno, insomma, con meno fuochi artificiali, ma più stabile di lungo termine e di alta qualità. E questo mi ricollego, per tornare ancora al discorso dei chip, al fortissimo aumento invece di quasi il 50% di fondi speciali dedicati proprio allo sviluppo di semiconduttori e industrie strategiche. Ecco, quindi diciamo che probabilmente il settore, almeno guardando i numeri, dove c'è maggiore urgenza per la Cina è proprio quello tecnologico, il raggiungimento, no? Il perseguimento di quella famosa celeberrima, forse utopica, anche utopistica, autosufficienza tecnologica.
Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, et qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, et lui dit assis dans la merde, et qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, et dit famine dit tiers monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse, 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 alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. La 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 la. Alors on chante. La 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 la. La 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 la. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Eh ben y'en a encore.
Un'ultimissima cosa, nel rapporto con la Russia potrebbe starci una specie di gioco a renderla dipendente dalla relazione, dal legame con la Cina, e quindi poi e usurarla con la guerra che si sta facendo praticamente da sola, visto che come dicono anche i cinesi non viene consegnata neanche un'arma, per poi poterne fare una sorta di colonia, di alleato inferiore, un po' come l'Europa e gli Stati Uniti.
Io non credo che questo sia, diciamo, un piano coniato, predisposto a tavolino dalla Cina, però diciamo che come sempre sappiamo che la Cina è abile nel rimodulare le proprie posizioni e diciamo, cercare di trasformare i problemi in opportunità. La guerra in Ucraina sicuramente è stato un problema, è e sarà un problema per la Cina, perché stiamo vedendo tutti gli effetti collaterali che sta portando, cioè una sorta di divisione retorica alimentata soprattutto dalla parte occidentale, bisogna dire, in blocchi, che non favorisce certamente le relazioni della Cina con tutta una serie di paesi, ovviamente soprattutto quelli occidentali, ma anche i vicini asiatici, cioè Giappone, Corea del Sud, Filippine, sono più allineati con gli Stati Uniti che prima della guerra in Ucraina. Questo chiaramente non è un vantaggio per la Cina. Però, come dicevi giustamente tu, l'altro lato della medaglia è quello di avere un partner, non un alleato, ci ha tenuto a ribadirlo anche ieri Cingan, cioè ha detto che il rapporto con la Russia va definito come partnership strategica, non come alleanza. Avere un partner più dipendente alla Cina stessa, e questo già ha comportato secondo me degli aggiustamenti a favore cinese della relazione bilaterale. Tanto da una parte chiaramente l'aumento di importazioni di energia a prezzi scontati, ma anche e soprattutto diciamo la possibilità di proiettarsi in aree dove diciamo la Russia ha sempre fatto la voce grossa, e invece ora la Cina può proiettarsi con maggiore sicurezza e presentarsi anche come garante di stabilità, e mi riferisco in particolare all'Asia centrale, no? Cioè è stato diciamo educativo in tal senso quello che è successo al summit dello scorso settembre a Samarkand in Uzbekistan, dove sostanzialmente Xi Jinping si è mosso veramente da padrone di casa. Un altro teatro in tal senso potrebbe diventare anche l'Artico, dove la Russia potrebbe essere spinta a garantire un maggiore accesso anche ai mezzi militari cinesi, o comunque ai mezzi navali, anche non militari, militari cinesi. Cioè la Russia non ha ancora mai aperto la rotta più interna artica, più vicina alle sue coste, ai mezzi cinesi, nell'ambito di quella famosa via della seta polare di cui parla già da tanto tempo la Cina, complice lo scioglimento dei ghiacci. Ma è chiaro che un rapporto più sbilanciato a favore cinese potrebbe portare la Russia invece a essere più morbida anche su questo fronte, perché chiaramente la Russia ha più bisogno della Cina di quanto la Cina non abbia bisogno della Russia in questo momento. Insomma, durante tutto quest'anno, se andate a vedere tutti i comunicati, quando ci sono stati incontri bilaterali e non, è chiaro che la Russia ci mette sempre un po' il carico, no? Cioè sembra che da parte cinese ci sia un sostegno totale, mentre invece la Cina ogni tanto ha fatto dei distinguo. Poi più o meno quanto siano onesti questi distinguo bisogna vedere. Io credo che comunque alla Cina non convenga, ovviamente, sicuramente non conviene una sconfitta totale della Russia, conviene una Russia che resti in piedi, Putin che resti in piedi, che resti al suo posto, quindi una Russia che non si vada a disgregare in mille pezzi, ma una Russia certamente che chiude definitivamente il rapporto con l'Occidente, diventa una Russia più dipendente dalla Cina, diventa anche un asset a livello retorico, no? Cioè la Cina cosa dice anche nel discorso di Cingan di ieri? Dice sostanzialmente quello che la mano invisibile che fomenta l'escalation in Ucraina è la stessa mano invisibile che potrebbe fomentare un'escalation su Taiwan o sul Mar Cinese Meridionale. Cioè quindi se un domani noi dovessimo agire militarmente su questi teatri, sarà non per nostra colpa, così come non è stata colpa della Russia l'azione in Ucraina, ma per difenderci dalle manovre americane della NATO, di questa replica asiatica della NATO, che non tengono in conto le nostre legittime preoccupazioni di sicurezza.
Senti, questa mano invisibile potrebbe essere l'apparato militare industriale su cui Eisenhower addirittura aveva già messo allerta tanti anni fa. Cioè qualcosa che ha a che vedere con una sorta di deep state americano.
Un po' la Cina alimenta un po' questa visione qua, perché comunque sia la visita di Pelosi dello scorso agosto, sia la reazione alla vicenda del pallone di inizio febbraio è stata letta in maniera magari non ufficiale ma ufficiosa su alcuni media di Stato un po' in questa maniera qui, cioè come se al di là di quello che vuole fare la Casa Bianca o gli inquilini vari della Casa Bianca ci siano poi altre entità nello scenario politico comunque statale statunitense che impedisce al presidente di turno di raggiungere i suoi obiettivi, in questo caso di dialogo con gli Stati Uniti. Cioè la visita di Pelosi è stata molto descritta così, cioè perché ricordiamoci che fra giugno e luglio tra Stati Uniti e Cina c'era un periodo di dialogo molto spedito, tanto che secondo varie testimonianze la telefonata che c'è stata a giugno fra Xi Jinping e Putin era stata una telefonata non particolarmente così di amorosi
Intendo.
impulsi, cioè era stata una telefonata, esatto, stata telefonata abbastanza tesa. Sostanzialmente Putin avrebbe insomma rinfacciato a Xi Jinping lo scarso sostegno e insomma la Russia guardava con sospetto anche a questi tentativi di abbocco tra Cina e Stati Uniti, tentativi che sono poi diciamo naufragati con appunto con quella visita di Pelosi a Taiwan. La stessa cosa viene un po' raccontata sulla vicenda del pallone spia, no? Cioè dici, ma cavolo, se è vero che abbiamo già mandato, come hanno detto poi i media americani, altre decine di palloni, ammesso e non concesso che sia così, cioè non avete mai detto niente e tirate fuori questa vicenda proprio adesso con questa reazione così forte, proprio 2 giorni dalla visita che dovrebbe riavviare il dialogo. Ecco, questo, no? Viene un po' alimentata questa visione per cui alla fine negli Stati Uniti, al di là delle garanzie che può dare Biden o chi per lui, alla fine ci sia una mano appunto invisibile che faccia saltare il dialogo fra le due potenze. Ed è proprio per questo che dicevo all'inizio, no? Che c'è una visione magari un po' fatalista dei rapporti.
Dicevi che non ci sono, o che comunque sono diversi gli scontri all'interno del partito cinese, Partito Comunista Cinese. L'allusione a Eisenhower mi ha fatto venire in mente. Fino a che punto sono diventati sempre più importanti i militari e l'industria anche bellica, la ricerca universitaria, ad esempio i jet ipersonici o i satelliti o simili. Ecco, fino a che punto è aumentata l'importanza e il potere all'interno del partito da parte dei militari e dell'industria bellica?
Ricordiamoci che il segretario generale del Partito Comunista Cinese è anche il presidente della commissione militare e quindi questo sostanzialmente significa che il controllo delle forze armate va comunque ricondotto alla stessa figura di Xi Jinping. Quindi la presa negli scorsi anni, abbiamo visto già durante il suo primo mandato, ma anche poi nel secondo mandato, Xi Jinping ha operato una forte riforma dell'esercito cinese. Che ancora non si è conclusa, per dopo diciamo una riorganizzazione dell'apparato proprio a livello organizzativo, questa è stata pressoché conclusa, ma adesso si sta insistendo soprattutto sulla modernizzazione tecnologica e di tutti i componenti in dotazione dell'esercito. Dovrebbe poi nei piani appunto del partito DC culminare nel 2027 in occasione del centenario dell'Esercito Popolare di Liberazione. Dalle nomine, diciamo, che sono emerse sia dal 20° congresso dello scorso ottobre e da quelle che probabilmente emergeranno invece in questa settimana durante le 2 sessioni, si può dire che la presa di Xi Jinping sulla commissione militare e sull'esercito stia aumentando, cioè dovrebbe avere un ruolo importante Liu Zhenli, che è un generale molto vicino a Xi Jinping, conosciuto da Xi Jinping da quando il presidente cinese era governatore della provincia del Fujian, che è la provincia meridionale che si trovava proprio di fronte allo stretto di Taiwan. E poi c'è, cioè, è vero, una cosa, un fenomeno che si è osservato molto negli ultimi anni, in particolare con le ultime nomine partitiche di ottobre, una presenza sempre più forte di tecnocrati, con una formazione di tipo ingegneristico aerospaziale, soprattutto all'interno delle posizioni apicali del partito, banalmente membri del Politburo o del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese. Ecco, il loro numero è nettamente aumentato. Questo cosa significa? Non è solo una questione di competenze, ma proprio anche una questione di riorganizzazione del sistema proprio di nomina del Partito Comunista, che in precedenza era sempre stato organizzato, diciamo, anche con una sorta di bilancino tra le diverse fazioni, correnti, come vogliamo chiamarle, Questa logica è stata completamente scardinata allo scorso congresso, l'abbiamo visto con i 7 membri del comitato, permanente, sostanzialmente che non ha, Xi Jinping non ha lasciato nemmeno le briciole alle storiche tradizionali e altre correnti, ma lo si vede anche con questa presenza sempre più preponderante di tecnocrati, perché sono figure professionali in cui Xi Jinping chiaramente crede per la loro competenza, al di là della loro fedeltà, ma sono figure appunto non appartenenti a fazioni e correnti contrapposte, e quindi questo chiaramente può diciamo ulteriormente omogeneizzare il volto dei ruoli e degli organi apicali del partito e garantire diciamo una presa ancora maggiore da questo punto di vista del suo leader. È la possibile nomina di Li Shanfu ministro della difesa. Questo perché è un generale che è sanzionato dagli Stati Uniti, sotto sanzioni dagli Stati Uniti dal 2018 per aver acquistato aerei e sistemi di difesa aerei dalla Russia. Quindi la sua ipotetica nomina a ministro della difesa chiaramente sarebbe un ulteriore segnale, no, di... insomma, di dire agli Stati Uniti non ci interessa manco provare a parlare con voi dal punto di vista militare della difesa, anzi promuoviamo un generale che voi avete messo sotto sanzioni.
Ma anche mettere in discussione potrebbe rappresentare questa politica unilaterale delle sanzioni da parte degli Stati Uniti.
Ah, certo. Sì, certo. Però ecco, diciamo, non aiuterebbe chiaramente riaprire il dialogo sui dossier della difesa. Quindi io sto aspettando con attenzione soprattutto quella nomina. Cioè, ovviamente i giornali parleranno della nomina presidenziale, che vabbè, è scontata. Però secondo me è interessante questa nomina. Oltre a quelle delle varie agenzie governative che stanno istituendo adesso. Cioè, hanno fatto 2 nuove agenzie centralizzate per la gestione dei dati e per le politiche finanziarie, che quindi anche qua porterà ulteriormente ad accentrare la supervisione e il controllo di politiche digitali e finanziarie.